Ed ecco qui allora Lorenzo Feliciati, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora, insomma, Lorenzo Feliciati, già conosciuto per Naked Truth, Berserk, eccetera, perché sennò non ci vediamo più. Oggi ci racconta del suo terzo album solista che esce per Rar Noise e arriva insomma dopo Frequent Flyer del 2011 e poi del 2015. Ecco, il titolo del disco nuovo è Elevator Man, ovvero ascensore, e ti porta a spostarti dall'ambient al progressive rock. Ecco, è un ascensore che ti porta in alto o ti sei immaginato le varianti dei piani, delle camere, delle situazioni come musiche guidate da te?
Guarda, il titolo Elevator Man è abbastanza, almeno, divertente, perché cominciate un po', ormai due case fa, perché sono uno che trasloca spesso, a farmi dei selfie in ascensore, mentre, non so, avevo le scatole della pizza che portavo, pure i fiori per mia moglie, le cose, e cominciavo su Facebook chiamandogli Elevator Man, ma era veramente una cosa scherzosa, niente. E ho cominciato a ricevere molti messaggi addirittura dal Giappone, mi chiedevano quando uscirà il fumetto di Elevator Man, quando uscirà. Allora ho capito che, al di là del fatto che insomma, fui costretto a chiarire che non sarebbe successo nulla del genere, insomma, ho capito che forse ci abbiamo il titolo per il prossimo disco. Quindi, poi, essendo musica strumentale, puoi usare un po' sui titoli dei pezzi e degli album, ti puoi sbizzarrire. Diciamo che mi piaceva l'idea comunque dell'ascensore, come hai già detto, come un qualcosa che mette in comunicazione cose, livelli diversi e cose diverse. Ho un po' immaginato che questo palazzo, che l'album, ogni piano fosse un brano, siccome poi la caratteristica di Elevator Man, al contrario di Coi, che ho registrato tutto con il mio quartetto, in Elevator Man ogni pezzo, cioè ogni brano c'è una formazione diversa, una line-up diversa, ho immaginato che questi brani comunque diversi, sia per formazione che anche un po' per genere, che poi ovviamente musicisti diversi danno vita in qualche maniera a delle musiche con delle caratteristiche diverse, ogni piano ci fosse un brano. Proprio in quel senso Elevator Man mi è piaciuto, l'ho sfruttato anche in quel senso, cioè, diciamo, in realtà è nato tutto un po' per gioco, però mi sembrava che funzionasse, ecco, per quello ho mantenuto.
Come che... E da dove inizia questo disco? Cosa ti ha dato il là?
Guarda, dopo Coi, che è un disco molto, quasi una soundtrack di un film immaginario, appunto sulla vita di una carpa Coi, mi sono ispirato, insomma, un po' al significato anche profondo che e soprattutto i giapponesi o comunque gli orientali in generale danno la carta Koi, quindi il fatto che la carta Koi risale il fiume quando arriva la sorgente da un drago, un po' un simbolo della perseveranza e della forza. Dopo un disco, insomma, molto 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 ambient, molto sound, perché era Koi, però dopo subito mi piace poi molto cambiare, cioè che ogni disco sia diverso dall'altro, ma in maniera il più radicale possibile, un po' sorprendere me e magari sorprendere anche le persone che seguono la mia carriera, i miei dischi, la musica che faccio. E ho cominciato da 3 mesi, ho composto tutti i brani, già pensando un po' sapendo che sarebbe un disco con una line-up diversa per ogni brano, cercando, diciamo, di già sapendo, scusami, un pochino più o meno chi avrebbe suonato dove, però insomma, diciamo, ho cercato, mi sono sforzato di avere un periodo deciso e anche limitato di tempo per comporlo. Mi sono messo, diciamo, di buzzo e buono, come si dice in Toscana, e in 3 mesi ho composto tutto, diciamo. Quindi là me l'ha dato l'idea di poter, di sapere che avrei potuto, tra virgolette, sfruttare tutti questi grandi artisti e musicisti che hanno collaborato, insomma, anche amici che per quali già collaboro, per cui, insomma, il fatto di avere tutti i valori nella mia tavolozza mi ha ispirato. Il punto di partenza è stato questa grande libertà compositiva, sapendo di avere tutte queste possibilità come ospiti, insomma, come voci all'interno della musica.
Ecco, e rispetto ai precedenti lavori, appunto, hai confermato la sezione Ottoni, sono rimasti i musicisti con cui suoni, come appunto hai appena detto, e ti sei spostato verso il prog. Come mai hai preso questa direzione?
Guarda, in realtà il prove, insomma, non voglio dire praticato, anche se poi ho questo gruppo di amici, insomma è un lavoro love, come si dice, suoniamo la musica dei King Crimson del periodo 72-74, si chiama Crimson, facciamo pochi concerti perché siamo tutti, per fortuna o purtroppo, in questa fase molto impegnati, ma insomma il prog è una musica molto stimolante e trovo che ci siano molti punti di unione, di contatto tra quello che viene definito prog e quello che viene definito jazz rock, degli anni 70, che è la musica che mi ha sempre ispirato di più, che possono essere Weather Report, Tanto Forever, oppure Tony Williams Lifetime, da lì arrivare al prog, ai King Crimson, insomma, che sono forse il mio gruppo prog preferito, insomma, in realtà per me è una musica un pochino con delle caratteristiche di complessità, insomma, l'ho sempre ascoltata e cercato sempre di approfondirla, quindi in quel senso, poi certo, comunque alla fine sono parole, sono definizioni, ecco, però sicuramente è un disco più prog che jazz, c'è del jazz rock, della fusion, insomma, che poi sono le musiche che ho ascoltato, insomma, avendo 52 anni ti puoi immaginare, insomma, la mia formazione, tra virgolette, come ascoltatore, c'è stata metà 70 fino a 5 minuti fa, però insomma è cominciato, ecco, con mio fratello che mi faceva sentire, insomma, le Zeppelin, di Ride Hit, di Purple, poi insomma alla fine sono rock e caro, quindi da rock, quando poi ti approfondisci un po', capisci nel jazz rock e nel prog.
Ecco, insomma, entrando nel merito dei brani, Fourteen Stones, queste lame che si affilano, è una melodia composta dal piano, si fa avanti, a gozze, arrivano gli altri strumenti, fino alla boria, alla sontuosità, la voce alta e imponente del trombone, degli ottoni. E, insomma, ci si stringe, ci si strugge e poi tornano gli ottoni a farsi valere assieme al sax che cerca di salvare la serenità. Come l'avete composta? Se c'è un...
Ma guarda, io diciamo che in realtà tutto ciò che non è a solo o improvvisazione nel disco è stata composta da me e soprattutto la sezione statica è la stessa del disco precedente di Coi, che è un po' particolare come range perché sono trombone basso, Pierluigi Bastioli, trombone, Stan Adams, che è anche quello che ha preparato e diretto alla sezione fiati, e Duilio Ingrosso che suona il sax baritono, e quindi c'è un range molto sulle basse, che mi piace molto come si sposta con il basso all'unisono. Quindi in realtà, sai, è stato alcuni pezzi, alcuni momenti di alcuni brani sono stati composti per sezioni e altri invece sono composti e lavorati già sapendo esattamente l'evoluzione del brano. Quindi in realtà non è che c'è stato un modo, lo stesso modo, capito? Lo stesso approccio, ogni brano, quando si parte da un'idea, da un suono, poi la maniera di arrivare alla fine del brano, insomma, ogni volta è diversa, anche sorprendente, e quindi anche, insomma, divertente, la parte divertente della composizione, secondo me. In questo caso, insomma, il fatto di conoscere già il suono di questa sezione fiati produce, mi ha aiutato, già sapevo comunque come l'avrei usata e dove l'avrei usata. Poi comunque su Fourteen Stones c'è anche Quan Vu, che è il trombettista del Pat Metheny Group, con la scuola Pat Mastelotto alla batteria, che è il batterista di Crimson, e Alessandro Guisa al pianoforte, tutti musicisti con i quali ho suonato sia in studio che dal vivo molte volte, per cui insomma sai, quando conosci molto bene i musicisti che suoneranno quello che stai componendo, insomma, da un lato è molto stimolante e forse anche un po' più semplice, nel senso che comunque tutto quello che ci sarà di diverso rispetto a come l'hai pensato adesso sono comunque migliori, essendo loro grandi musicisti e artisti.
Certo. Ecco, la title track, Elevator Man, ha questa fantasia rock prog tradizionale, un po' colonna sonora, con cambi di scena e momenti in dissolvenza verso il finale, come allontanandosi. Come l'hai composta?
Il tutto adesso poi come dire, forse sveglierò gli altarini, come si dice, però il punto di partenza volevo fare un brano dove in realtà dove sapevo che avrebbe suonato la batteria Roberto Guanti, il batterista che collabora con i Twin Escapes, che è un altro mio progetto, sempre su Rare Noise, un duo che ho con, l'altro, con un altro bassista, Colin Edwin dei Porcupine Tree, e sapevo che avrei chiesto a Roberto di suonare questo brano, e lui ha tutta una sua sonorità, nonostante sia il batterista della premiata Formiglia Marconi, ha assistito tantissimi anni con Dall, insomma è anche un batterista, uno dei più bravi batteristi pop, tra virgolette, italiani, però so che lui usa molto questi dei tamburi con delle qualunque sonorità. La mia idea era di ricreare a lui anche un po' un po' la Peter Gabriel, tutto il rispetto e le dovute ovviamente differenze fra me e Peter Gabriel, però infatti è uno dei brani che ho suonato tutto io, a parte la batteria, diciamo chitarra, elettrica, tastiere, saluto con i miei limiti, ma insomma diciamo, proprio per avere il controllo totale della sonorità, perché avevo già molto chiaro dove volevo andare a parlare in termini di sonorità. Il punto di partenza è stato sapere che avrei avuto Roberto Guardi alla batteria, quindi ecco, un certo tipo insomma, di aiuto.
Poi c'è Unchained Houdini, che ha questa batteria virtuosa che si impone già dall'inizio e ha a che fare con te, che suoni il basso distorto, la chitarra elettrica e le tastiere. Come entrando in questa storia con schiaffi della batteria per dilatare poi la tensione e separarsi?
Guarda, io quello è un altro esempio proprio del diciamo anche un po' del
rapporto a due qua anche.
Sì, no, anche proprio la batteria di Davide Pettirossi, che è un grandissimo batterista e anche un grandissimo amico col quale siamo cresciuti insieme a Roma musicalmente, insomma andavamo a vedere i concerti insieme, insomma. Quindi l'idea era di fare un pezzo un po' più fusion, tra virgolette, no? Quindi comunque con una certa esuberanza strumentale, fosse in questa maniera parte integrante del sound e anche della scrittura. E ovviamente ho pensato a lui, perché lui, molto più di me, non so, lui è sempre stato un grande fan dell'Electric Band di Chick Corea, insomma comunque di un certo tipo di The Wacko, un certo di colaiuto, un certo tipo di batterismo molto effervescente. Quindi ho composto un brano già sapendo che gli avrei lasciato molta libertà. Ecco. E anche il titolo, cioè Houdini, il famoso mago che si liberava sempre, che voglio dire, che era difficile incatenarlo, bloccarlo, secondo me Davide è difficile bloccare nel senso del termine, insomma, molto, molto propositivo, diciamo così.
E poi c'è Steve Like Me con Marco Sfoglia e la chitarra elettrica, che dà un tocco di melodia malinconica ma imponente. Come l'hai composta? Come è venuto?
Allora, Steve Like Me, questa è in realtà il titolo, avrei voluto che fosse Steve Like Me 2017, che è un po', però giustamente meno male me l'hanno cassato come titolo, è rimasto Steve Like Me, che è un brano che io già suono, fa parte del mio repertorio, la mia composizione già da molti anni, ed era già su un disco mio dal vivo, registrato in Germania, il secondo disco, questo è il settimo, qui è il disco solista, e è una versione un po', diciamo, c'è il basso Moog che doppia il basso, quindi ho cercato è stato divertente lavorare su una composizione mia che già conosco molto bene, perché l'ho rivolta in tutte le maniere, l'ho osservata e l'ho studiata, perché suonandola da tanti anni ovviamente ogni volta scopri delle caratteristiche, delle possibilità nuove all'interno dello stesso brano. E per cui ho pensato poi a Marco Sfogli, che è un grandissimo virtuoso, adesso anche lui suonava la PSM, il nuovo chitarrista della Premiata Formeria Marconi, perché oltre ad essere un chitarrista di sostanza, di suono, anche voglio dire di impatto, però come non ha detto giustamente, è fatto un chitarrista con un grande senso melodico. Lui è il papà, mi pare Corrado, si chiama Corrado Sfoglia, il chitarrista e il compositore della nuova compagnia di canto popolare, una grande mediterranità. E quindi insomma un grande senso della melodia. Mi piaceva anche il contrasto tra il brano, che è comunque un brano diciamo jazz rock, e il fatto di questa chitarra che seppur distorta comunque c'è un grande impatto melodico e quindi secondo me anche emotivo, insomma è un po' la interessanti, importanti del pezzo.
Ecco, bene. E tra i nuovi musicisti con cui hai suonato per questo disco, di chi sei rimasto più soddisfatto, stupito per l'esecuzione, l'approccio?
Ma guarda, devo dire che adesso lo so che sembra una risposta fatta, diciamo un po' preparata, però in realtà nessuno ha deluso le mie aspettative, anzi tutti mi hanno confermato che quando sei il leader, anche se è una parola che fa un po' paura, però insomma, comunque diciamo sei il leader della situazione, cioè quello che comunque deve gestire e comprendere le energie di tutti, l'importante non è sapere quello che vuoi ma quello che non vuoi, cioè nel senso che poi comunque i collaboratori quando sono musicisti creativi, di esperienze e soprattutto desiderosi di aiutarti
a raccontare la tua cosa.
Sì, anche ad aggiungere il loro tocco magico, diciamo, non sbagli mai, cioè comunque un musicista che ha gusto, esperienza e talento potrà solo aiutare la tua composizione, non la danneggerà mai. Diciamo che mi ha fatto molto piacere vedere che Tavarese, che è un ragazzo di Roma, credo che non sia arrivato a 25 anni, mannaggia, beato lui, e che è stato un mio allievo al St. Louis quando insegnavo alla scuola al St. Louis Music College a Roma, e ho chiamato e praticamente lui suona su due pezzi.
Sì.
Uno è Three Women e l'altro è praticamente U-Turn in Falmouth, che è un brano che abbiamo improvvisato in studio io e lui, registrato proprio qua, il regista, l'abbiamo fatto insieme dall'inizio alla fine, un take, il primo take, dove io poi ho aggiunto delle tastiere, qualche chitarra, ma insomma, se devo, come dire, mettere in risalto, in evidenza, un musicista che ha collaborato, mi piace mettere in evidenza lui, perché è un giovane, una rising star, come si dice, mi farà delle belle.
Bene, benissimo. Ecco, dov'è e come è stato registrato l'album?
Guarda, l'album è stato registrato fondamentalmente nel mio studio che ho in casa e poi delle volte ho mandato i brani ai vari, diciamo, ai vari guest, ai vari ospiti che hanno registrato in studi di registrazione, ma parliamo di brani da Seattle, Norvegia, Mattia Seklund, Napoli, quindi Secco appunto per TV, Austin Tex per Pat Mastelotto, Los Angeles, il batterista di Frank Zappa, di Alan Oldsworth che suona su The Brick, Oslo in Norvegia, quindi sarebbe stato difficile, impossibile, forse ci avrei messo 10 anni a trovare una settimana in cui tutti loro fossero liberi, per cui insomma fondamentalmente il quartiere generale al mio studio casalingo a Parigi e poi l'ho spedito ormai dire, con internet è facile anche spedire i files e portarseli rispedire col proprio contributo di uno, quindi diciamo è stato registrato fondamentalmente me la parte di quello che si sente dell'arrangiamento e poi gli ospiti hanno registrato dopo, alcune volte prima, diciamo non alla fine del brano, perché ovviamente se l'ospite è un batterista oppure deve avere la batteria e poi mettere sopra la batteria, costruire sopra la buona parte dell'arrangiamento, insomma.
Ecco, bene. E ci sono state delle composizioni che non venivano come le avevi pensate all'inizio o che nella pratica compositiva si sono trasformate?
Guarda, in realtà tutte, alcune di più, altre di meno, ovviamente. Dire che non ci sono state delusioni, nel senso che anche fare un overdub, una sovraincisione di una traccia di basso con gli effetti, una cosa che faccio molto spesso, che aggiunge un'aria, insomma un sapore diverso, insomma devo dire che in realtà ogni brano mi ha sorpreso, perché poi alla fine quando lo mandi in questo caso a Alessandro Marcantoni, che è colui che ha mixato il disco agli studi Metropolis a Milano, e quando hai finito dice, ma secondo me, quando poi lo riascolti in stato, per me è sempre stata una sorpresa positiva, nel senso che devo dire che non c'è un brano che ti dire guarda quello forse lo poteva venire diverso. in realtà tutti potrebbero venire diversi, ma in questo caso sono molto soddisfatto del risultato, e devo dire che sta anche piacendo molto il disco, anche la copertina fatta da Designers Republic a Londra piace molto, insomma a livello di comunicazione sta funzionando molto bene, la Rare Noise è molto contenta, per cui se loro sono contenti io sono felice.
Certo. E come presenti questo disco dal vivo, con quante varianti?
In realtà io sto lavorando su un tour il prossimo anno, a marzo, perché poi ormai gennaio, i primi 10 di gennaio sarò ancora in Italia a festeggiare diciamo, con la famiglia, e poi dopo devo finire il prossimo disco dei Dreamscapes, che uscirà poi credo aprile, maggio. Uh-huh. E quindi per marzo una serie di concerti, che con una formazione che non sarà, ovviamente non ci saranno tutti gli ospiti del disco, diciamo che io già da tempo, avendoci in qualche modo la fortuna di avere vari dischi come solista, quindi il mio repertorio ampio, ogni volta aggiungo o tolgo 2, 3, 4 pezzi, quindi immagino che alcuni pezzi di Elevator Man già li sono dal vivo. Per cui comunque diciamo che ci saranno sicuramente alcuni pezzi di Elevator Man, alcuni pezzi di Coi, alcuni pezzi di Frequency Liar e qualche standard del jazz rock diciamo, riveduti e corretti.
Benissimo, benissimo. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Bisogna, una volta si diceva andare nei migliori dei negozi di dischi, il problema è che o migliori o peggiori non ci sono più i negozi di dischi, per cui diciamo, bisogna andare soprattutto su rarenoiserecords.com, la sezione artisti, c'è la sezione shop, e da lì si arriva a qualche Amazon, credo iTunes, insomma le famose piattaforme digitali, però da Rare Noise è possibile acquistare al prezzo normale, nel senso che non c'è un sovrapprezzo, perché è stato 6 vinile, un vinile colorato, rosa, molto bello, devo dire, l'oggetto vale la pena e suona molto bene. Il disco è stato masterizzato da Michael Fossenkemper a New York, per cui insomma è quello che ha sempre masterizzato i miei ultimi dischi, insomma sono molto soddisfatto anche da quel punto di vista, quindi c'è il vinile, c'è il CD, o se no ci sono i vari formati digitali, flat, MP3, WAP, insomma. RareNoiserecords.com è da lì che si arriva a tutto. Se ha voglia di acquistarlo, da lì si trova tutto.
Perfetto. E dicevo, allora, hai delle date per le prossime settimane?
Nelle prossime settimane sì, ho una serie di concerti con il trio di Lucrezio De Seta, lunedì siamo a Cava dei Tirreni, martedì quindi il 5 alla Casa del Jazz a Roma, poi a Terni, Perugia, poi al nord, Asti, Feltre, poi Austria, Svizzera, Germania, Belgio e poi torno a Roma. Comunque sono 2 settimane, in 14 giorni facciamo 13 concerti. Lucrezio De Seta trio con Ettore Caruccio al pianoforte e io al basso elettrico.
Benissimo, Lorenzo. Sei proprio un musicista vivo e attivo, ci piace tanto e io ti auguro tanta buona musica ancora e insomma speriamo di vederti anche per questo progetto dal vivo, non so, a gennaio magari.
Con molto piacere, ve lo farò sapere.
Grazie Lorenzo, grazie. Alla prossima.
Un saluto a tutti, grazie. Ciao. A Francesca, ciao.
Queste erano Chained, Udini, Elevator Man di Lorenzo Feliciati. Adesso passiamo subito a Bob Rondelli per ascoltare la sua Anime Storte e in particolare direi di ascoltare Soli e poi sentiremo cosa ci racconterà.